Sandro Donati, come sta lo sport a livello agonistico in Italia oggi?
È uno sport molto, intanto molto militarizzato, e questa è una cosa che mi spaventa. In un paese democratico l'80% degli atleti di alto livello sono nelle squadre militari, questo non è normale. Primo perché cambia tutto rispetto alla libera iniziativa, al sorgere spontaneo di associazioni sportive, e in questa maniera mi sa tanto di regime, quindi la cosa è fuori luogo. E poi purtroppo per esperienza devo dire che nel momento in cui un atleta gareggia in una squadra militare, tutto quello che accade intorno a lui non perde anche di trasparenza. Questo evidentemente aiuta a ottenere risultati migliori, perché gli atleti vengono stipendiati e quindi possono dedicarsi in maniera professionale, però lo trovo come una forma sbagliata. Lo Stato quei soldi li potrebbe lo stesso dare sotto forme di borse di studio, ma il ragazzo rimanere nel suo ambiente e magari continuare anche a studiare, ed invece spesse volte con questi stipendi smettono di studiare e diventano professionisti dello sport, ma professionisti anche dell'ignoranza.
Che cosa si intende per doping nello sport?
Beh, si intende un uso improprio dei farmaci, cioè nel senso che i farmaci non vengono più intesi come sostanza da prendere se hai una malattia, se stai male, ma vengono assunti allo scopo di incrementare artificialmente le prestazioni. E fino ad alcuni anni fa si usavano gli stimolanti del sistema nervoso che non ti facevano sentire la fatica e aumentavano la tua aggressività. E poi dopo sono nati i farmaci ormonali. Il farmaco ormonale cambia tutto in maniera radicale, perché lo assumi per periodi più lunghi e, analogamente agli ormoni naturali che ci sono, produce dei cambiamenti forti nella struttura dei muscoli, nel sistema circolatorio, a seconda del tipo di ormone. E quindi si creano delle vere e proprie modificazioni strutturali che cambiano completamente il soggetto, quindi il doping è arrivato a un livello molto più grave.
Quanto pesa lo stato dello sport sulla tipologia di pubblico che segue le competizioni sportive?
Ma io devo dire questo, che sinceramente dopo anni nei quali mi sono impegnato a combattere contro quella che ritenevo la corruzione agli alti livelli dello sport, ho dovuto accorgermi che era un'analisi sbagliata, o perlomeno un'analisi incompleta, cioè nel senso che poi in definitiva questi dirigenti corrotti, questi medici disonesti, questi allenatori disonesti che somministrano il doping o incitano gli atleti al doping, si accorgono che hanno il consenso del pubblico, e il pubblico purtroppo è molto superficiale, quindi il pubblico si accontenta di quello che appare. Cioè, se quel soggetto ha vinto non gli importa, non vuole porsi delle domande su come ha vinto, per cui ha vinto e basta. E quindi se poi i giornali, i media in generale tendono a negare ogni accusa, che casomai il doping se lo fanno gli altri degli altri paesi, ma non quelli del proprio paese e tutte le nazioni lo stesso ritornello, il pubblico ci crede subito, il pubblico ci vuole credere, il pubblico vuole emozionarsi di fronte all'evento sportivo, è come se avesse diritto a un'emozione, ecco. E quindi che succede? Che gli atleti a questo punto diventano degli strumenti per produrre emozioni, loro magari si galvanizzano, pensano di toccare il cielo con un dito se sono dei campioni che vincono delle gare importanti, ma invece sono su un equilibrio precario. Perché se poi cadono vittime di uno scandalo doping, e oggigiorno lo scandalo doping può arrivare non solo da una positività, un controllo che per la verità è piuttosto rara, ma dalle indagini della magistratura, eventualità questa affatto rara, che succede? Che poi va in un isolamento totale, e quindi tutta quell'autostima che aveva si trasforma in una depressione, in un atteggiamento di distruttivo verso se stesso, e sono stati numerosi casi di suicidi anche. Quindi il pubblico ha le sue colpe, i media sono complici di questa farsa. Però io direi il pubblico che è acritico, il pubblico non si pone domande, e questo è male, questo è il principio, diciamo, del problema.
Dal suo punto di vista, qual è una delle soluzioni che si possono intraprendere nel futuro?
Una delle soluzioni, la prima, quella fondamentale secondo me, è proteggere i bambini e fare in modo che per i bambini si profili un futuro migliore. E quindi un sistema sportivo così esasperato, dove non c'è soltanto il doping, c'è anche una diseducazione, perché le famiglie per prime spingono molte volte il ragazzo a misurarsi col successo come unico valore, diciamo così, per cui magari diventano anche aggressivi se il bambino non ce la fa, ecco. E questo è un disastro, perché i bambini dovrebbero provare la gioia di fare l'attività sportiva per conoscersi, per socializzare tra di loro, per migliorare i propri punti deboli, diciamo così. Ma è vicino, devono avere degli adulti educatori sereni, che hanno un progetto a lunga scadenza, non certo i genitori magari che vivono emotivamente o vorrebbero rivivere con il figlio quello che non hanno ottenuto loro. Quindi io direi che il primo obiettivo è questo, quello di organizzare un sistema sportivo indipendente per i bambini, almeno fino all'età dell'adolescenza. In questa maniera si educherebbero dei bambini diversi. Questo è il primo punto importante. Secondo punto importante, io credo che vada rinforzato a livello scolastico. Quindi vede che sempre punto sui bambini e sul futuro, non credo negli adulti, la possibilità di cambiare, un adulto quarantenne, cinquantenne non cambia. Ecco, vedo a livello scolastico una educazione all'alimentazione corretta, perché il soggetto che si alimenta in maniera corretta non lo convinci che l'alimentazione non basta per le energie che ti servono per l'allenamento. Invece il soggetto che ha una diseducazione, un'ignoranza alimentare, gli fai credere che le proteine che tu assumi non sono sufficienti e ti devi mandare giù un barattolo di creatina o di amminoacidi. Quindi l'educazione alimentare. E poi l'educazione all'uso corretto dei farmaci. Lì devono iniziare i medici pediatri, non bastano gli insegnanti scolastici. Qualche medico pediatra sta facendo marcia indietro e si rende conto che un medico pediatra corretto educa la famiglia a fare un uso parsimonioso dei farmaci. Il farmaco va usato con il bambino quando serve, altrimenti si fa una profilassi basata su un'alimentazione corretta e su tutta una serie di cose legate allo stile di vita, diciamo così, no? E quindi direi che un'educazione all'uso corretto dei farmaci farebbe anche capire che con i farmaci non si scherza. E poi in definitiva spiegare al ragazzo che diciamo la vendita dei farmaci interessa una industria farmaceutica che ha bisogno di aumentare gli introiti ogni anno, ma questo non coincide con l'interesse delle persone, meno che meno se si tratta di persone giovani.
E la sua ricerca dove la sta portando attualmente per quanto riguarda il doping e lo sport in generale?
Dunque, adesso sto realizzando, proprio per conto dell'Agenzia Mondiale Antidoping, un nuovo report. 3 anni fa ne avevo realizzato uno per l'Agenzia Mondiale Antidoping sui traffici internazionali di sostanze dopanti, ed era il primo che si faceva a livello mondiale. E adesso è un riferimento per molti studenti universitari dei diversi paesi che magari approfondiscono l'argomento. Ora la UADA me ne ha chiesto un altro che sto facendo, che è sul modello del giudiziario delle indagini italiane sul doping, perché è un modello molto interessante per altri paesi dove si fanno poche indagini e sono circoscritte solo all'alto livello. Da noi invece si fanno molte indagini anche a livello di diffusione del doping nelle palestre, nello sport amatoriale, quindi c'è una mentalità più protettiva nei confronti dei rischi per la salute, diciamo, estesi a una popolazione più ampia. Quindi sto realizzando questo studio e poi mi sto dedicando a uno studio molto lungo e quello sì difficile da divulgare, che è legato a questo fenomeno inarrestabile della cocaina, diciamo.
E perché conviene essere onesti nello sport, legandoci al titolo del ciclo di incontri della Fondazione?
perché nell'altro caso comunque si sta sempre su un filo sottilissimo, nel quale bisogna nascondere la disonestà e i trucchi, e può sempre capitare che qualcosa esca fuori e di botto tu vai dalle stelle alle stalle. Qui direi che l'onestà poi è, come dire, una sorta di assicurazione per la propria testa e per il proprio cuore, di una vita più serena ed affrontabile. Nell'altro caso, se si insegue per disonestà, si insegue la ricchezza o la fama, bisogna muoversi sopra le righe. Quindi rischiare quindi anche di essere scoperti, di trovarsi in notevole difficoltà. Quindi, come dire, questo lo dimostrano poi le organizzazioni criminali, che finiscono per falcidiarsi tra di loro, si ammazzano in maniera spietata, no? Che vita è quella? Quindi è evidente, ma io direi, senza arrivare a questo livello, ma anche quello che pratica il doping capita a volte, anzi è capitato a moltissimi atleti che prima o poi cade vittima di un'indagine giudiziaria o di una positività. A quel punto è dura, perché a quel punto il sistema non ti difende più quando vede che sei ormai incastrato, e tu rimani da solo. Avevi creduto nella tua identità da Superman e ti ritrovi, come diceva Damiano Tommasi nel convegno che è stato fatto, che non si riconosce più, perché lui pensava di essere un supereroe e poi invece si accorge che non lo è, ed è dura quella. Quindi praticamente quando ci si muove in maniera disonesta ci si illude, si va sopra le righe, e quindi c'è sempre il rischio di cadere dall'alto e farsi male.
Grazie.